La mia relazione è una brevissima sintesi sull'apprendimento 3 in Gregory Bateson, e quindi tutta la tematica della destrutturazione dell'io, che lui tratta tantissimo quando parla del sacro e la fuoriuscita dalle abitudini. Sapete che Bateson parla di vari livelli di apprendimento, per cui si apprende da singoli contesti molto contingenti, si arriva a un'astrazione sempre maggiore fino al deutero apprendimento, apprendimento 2. Che Bateson, dove Bateson colloca la formazione anche delle abitudini e dove si struttura l'identità dell'io, per cui la persona arriva a percepire se stesso un io strutturato, ben identificato, con un'autonomia anche ontologica rispetto a un contesto. L'apprendimento 3 invece è descritto proprio come il superamento di questa illusione, l'illusione quindi che io esisto in quanto tale indipendentemente da un contesto. E quindi l'apprendimento 3 è come scoperta che io faccio parte di un sistema molto più vasto, e quelle che sono le mie premesse che mi pongono in essere sono premesse in realtà di un contesto molto più vasto. Quindi, destrutturazione dell'io come momento creativo, anche come momento di iniziale disorientamento e di scoperta poi di se stessi, scoperta che si fa parte di un contesto molto più ampio. Come formatore mi sono sempre rimasto affascinato dal tema, questo tema con una logica molto finalistica, per cui per raggiungere una formazione, per raggiungere un progetto educativo, a raggiungere un risultato educativo importante, pianificare, programmare a priori, forse degli obiettivi ben strutturati e investire parecchia energia, per poi alla fine trovarmi spesso in scacco, nel senso che ci si trova in un momento che mette in ridiscussione tutto questo. E mi ha affascinato tantissimo questo aspetto della resa in un certo senso. A un certo punto si arriva a un momento in cui più si cerca di ottenere un risultato, più si ottiene l'effetto opposto. Quindi si entra in una dimensione di dualità e di conflittualità tra me e l'obiettivo, e una dimensione che spesso non porta a una creatività se non viene superata. Per cui c'è questo momento di resa in cui mi rendo conto che non riesco. E ho bisogno un attimo di smettere di pensare razionalmente e lasciare che le cose a un certo punto fluiscano nel loro processo. Ecco questo momento creativo che permette di far emergere un qualcosa che prima assolutamente non riuscivo a pensare. Mi rifaccio tantissimo al testo di Hegel, Zeng e il tiro con l'arco, dove l'allievo impiega anni, impiega tantissima anche forza di volontà, e il maestro lo redarguisce su questo. Lei è d'ostacolo una volontà troppo volitiva. E quando è che succede che l'allievo arriva al tiro perfetto? Quando a un certo punto smette di pensare, che ovviamente non è una scelta razionale pensata, è come dire, non è che una persona decide di dimenticarsi, smette, a un certo punto dimentica, a un certo punto succede che l'allievo smette di pensare razionalmente, smette di esercitare un controllo e qualcosa avviene. Questo aspetto mi ha talmente affascinato dell'apprendimento 3 che mi sono chiesto che cosa mi dice, che cosa posso trovare oggi di fonti nella letteratura attuale, nella letteratura accademica, sull'apprendimento 3 in quanto tale, cioè definito come destrutturazione dell'io. Beh, qua mi sono trovato di fronte a due aspetti abbastanza curiosi. Il primo è che la letteratura attuale, per quello che ho visto io, si attesta prevalentemente sugli studi della metacognizione, cioè il riflettere sul riflettere, che corrisponde a quello che Bateson chiama deutero apprendimento 2. Quindi tutti gli attuali studi delle scienze cognitive, delle neuroscienze, dell'attuale psicologia, dicono tantissimo su questi atteggiamenti di porsi, un atteggiamento di riflessione sui propri pensieri, ma ho trovato molto poco sull'apprendimento 3. L'altro aspetto curioso invece è stato che la narrativa mi ha dato molto di più, e ho letto tantissime cose che poi rileggendo Bateson ho detto: ah, ma l'apprendimento 3 è questa cosa qua, io l'ho già letto in quel romanzo, l'ho già trovato in quell'autore. E mi sono arrivati in aiuto molto di più gli scrittori, gli artisti, i registi, i cantautori. E non è un caso che Bateson, sapete che proprio è un punto fermo di Bateson, che il nostro pensiero procede per narrazione. C'è quella famosa storia che penso conoscete, no? Che Bateson riporta del personaggio che chiede a un calcolatore: riuscirai mai a pensare come un uomo? E il calcolatore dice: questo mi fa venire in mente una storia. Per Infatti, nella narrativa ho trovato molte più fonti, molti episodi che ricordano tantissimo l'apprendimento 3. Ecco, questa sera volevo soltanto citarvene alcuni dei più carini che ho trovato. Nella letteratura, per esempio, al di là del già citato Herrigel, del Coleridge col vecchio marinaio, Dostoevskij, per esempio, in Delitto e Castigo, molto bella, sapete la storia che all'inizio il personaggio è tutto preso dal suo obiettivo. Quindi questo atteggiamento finalistico che vuole cambiare il mondo e comincia ammazzando la vecchia usuraria, perché così si inizia eliminando ciò che non funziona, alla fine ovviamente finisce in prigione, c'è tutto il suo travaglio interiore e alla fine quando crolla tutta la sua ideologia, che lui si trova di fronte a se stesso, scopre che tutto questo non serviva ma gli permette in un certo senso di rinascere. E c'è una frase molto bella che ve la leggo. E che erano poi tutte quelle passate torture? Tutto, anche il suo delitto, anche la condanna e l'esilio, gli parevano ora un fatto esterno e strano. Quella sera non poteva del resto pensare a lungo alla stessa cosa. Non poteva concentrarsi in nessun pensiero e nessun problema avrebbe ora potuto risolvere coscientemente. Sentiva soltanto. Alla dialettica subentrava la vita. E nella sua coscienza doveva solo elaborarsi qualcosa di assolutamente diverso. Il nostro Italo Calvino ci offre un altro esempio molto divertente, più piccolo, nel breve romanzo La formica argentina. Altro esempio di situazione in cui all'inizio c'è una situazione che si irrigidisce in una relazione conflittuale, sapete la storia? C'è questa famiglia che compra questo piccolo appezzamento di terra in Argentina. Padre, madre e il piccolo bambino vanno là, si trasferiscono tutti belli e contenti per iniziare una nuova vita, se non che trovano la fregatura, cioè il terreno, quelle terre sono invase dalle formiche e non riescono a liberarsi e subito ingaggiano una lotta spietata contro le formiche per eliminarle. Molto bello il fatto che più impiegano tecnica, più impiegano atteggiamento di sfide e in una logica finalistica, più ottengono esattamente il fatto di cadere in frustrazione. E vi leggo alcuni passaggi molto, molto simpatici di questo. I nostri vicini usavano casa e giardino come un campo di battaglia e la loro passione era tracciare linee oltre le quali le formiche non dovevano passare e scoprire i nuovi giri che esse facevano e provare nuovi intrugli e nuove polveri. Alla fine cosa succede? Che anche qua, quando la situazione poi si irrigidisce, c'è un momento di sospensione, di resa, c'è a un certo punto quel momento, direi quasi magico, in cui il marito ha un attimo l'illuminazione, come il vecchio marinaio di Coleridge, e dice, eravamo dinanzi a casa, il bambino succhiava il suo giocattolo, mia moglie si era messa su una sedia, io guardavo il campo infestato, le siepi, questo era il mio nuovo paese. Presi bambino e moglie e dissi: andiamo a fare un giro, andiamo al mare. E la conclusione, molto poetica, e richiama tantissimo quel momento di comunione con il mondo più vasto che vive appunto il vecchio marinaio di Coleridge. Là, così arrivammo al porto e c'era il mare. L'acqua era calma, con appena uno scambiarsi continuo di colori. Io pensavo alle distanze d'acqua, così, agli infiniti granelli di sabbia sottile giù nel fondo, dove la corrente posa gusci bianchi di conchiglie puliti dalle onde. Anche il cinema mi ha dato tanto. Io penso, cito il Bergman, Il posto delle fragole, dove il dottor Borg, all'inizio, il dialettico puro, in cui è tutta razionalità e si contrappone ad un mondo di emotività che lui in un certo senso denigra, insulta e non vuole riconoscere che ha già dentro di sé, c'è il percorso interiore che è reso in senso metaforico dal viaggio che lui fa con la Jenner, non la nipote, la figlia sì, la sposa della nuora, e alla fine in un certo senso scopre questa dimensione che lui voleva rinnegare, cioè scopre la sua emotività e il suo essere dentro un sistema di relazioni con tutte le sue persone care, che a questo punto le scopre persone care e non solo come altri. Molto bello, anche se magari un po' più difficile da cogliere all'inizio, è Stanislav Lem, lo scrittore di fantascienza che ha scritto Solaris, e il regista Tarkovsky nel film omonimo Solaris del 72, mi pare, in cui c'è questo personaggio che all'inizio percepisce questa creatura, questa entità cosmica, questo pianeta vivente come ostile e si contrappone perché non lo conosce, e ci sono queste scene toccanti alla fine quando in un certo senso c'è questa riconciliazione attraverso la resa, il padre, cioè il padre di questo personaggio che lo abbraccia, che rappresenta un po' la riconciliazione con il cosmo, con il tutto. Vi cito l'ultima, e con questa concludo, molto bella, che senz'altro conoscerete. Questa volta ci viene in aiuto un grandissimo cantautore che io amo particolarmente, che è Francesco Guccini, e la canzone è La bambina portoghese. Anche qua c'è una situazione in cui, di fronte, a un certo punto ci si sente di fronte a un qualcosa che è incommensurabile, che non riesce a stare dentro le parole, che è molto grande, che sentiamo che c'è un qualcosa, ma non riusciamo ad esprimerlo, e le parole, il pensiero razionale non riuscirà mai a colmare questo, per cui c'è un sentimento proprio di resa, che ripeto, non è rinuncia, ma è riconoscersi all'interno di questo qualcosa più grande, e allora ci sentiamo molto più accolti. Vi cito i passaggi molto più belli. Gente viene qui e ti dice di sapere già ogni legge delle cose, e tutti, sai, vantano un orgoglio cieco di verità fatte di formule vuote. Al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'erano parole, rumori soltanto. O sogno o visione, qualcosa la prese e si mise a pensare. Sentì che era un punto al limite di un continente, sentì che era un niente. L'Atlantico immenso di fronte, e in questo sentiva qualcosa di grande, che non riusciva a capire, che non poteva intuire, che avrebbe spiegato se avesse capito lei e l'oceano infinito. Grazie.